Sono Marta Suvi e benvenuti su Bixcom, nel canale YouTube interamente dedicato al True, l'originale diffidate delle imitazioni che girano in giro. Benvenuti perché oggi vi voglio parlare di un caso che metterà a dura prova forse la vostra etica morale. Questo caso è stato molto molto dibattuto negli Stati Uniti ed è stato anche chiamato quasi un caso d'amore. Io sinceramente sono un pochino critica per quanto riguarda questa situazione, però voglio parlarne con voi, anche per capire da un'altra prospettiva, quella italiana anziché quella statunitense. Questo caso negli Stati Uniti è stato fortemente liquidato come una cosa da niente, secondo me per motivazioni discriminatorie, però volevo un po' parlarne con voi. Qui si parla di tanti argomenti, l'affidamento, essere una madre single, il lavoro, i soldi, tante tante cose. E forse uno di questi argomenti potrebbe un po' aver influenzato magari la visione collettiva di questo caso, soprattutto negli Stati Uniti. Pronti per scoprire il caso di Carrie Faye Brown? Oggi quindi vi parlerò del caso di Carrie Faye Brown, pronta a tutto pur di ottenere l'affidamento dei figli. Per scoprire questo caso rimanete con me fino alla fine del video. E voglio parlare con voi soprattutto delle riflessioni su come è stato recepito questo caso negli Stati Uniti, perché non lo so, ci sono delle cose che a me non stanno troppo chiare, ho una mia lettura, però voglio sapere la vostra. Se vi piace il mio canale, avete voglia di vedere altri video, l'unico modo è supportarmi, così posso continuare a fare questo lavoro. Potete supportarmi con un like, un commento, abbonandovi al mio canale, costa 99 centesimi e mi aiuta un sacco. Grazie mille a tutti quelli che l'hanno fatto davvero, grazie davvero. Avrete anche delle emoji personalizzate a tema Carrie Detective. Potete supportarmi anche lasciando un commento qui sotto salutando Al, seguendomi su Instagram, utilizzando il mio codice di Pampling, il codice sghiccio che vi farà ottenere un paio di calze in omaggio su tutte le magliette Pampling, quasi su tutte a tema cinematografico, anime, eccetera, eccetera. Utilizzarlo vi farà ottenere delle calze e allo stesso tempo sosterrete il mio canale, quindi grazie mille. Qui sotto trovate anche tutti i miei canali, il mio shop, tutto. Ma iniziamo con il caso di oggi. Il caso di oggi è abbastanza controverso, parla di una storia di una madre pronta a tutto, ma davvero tutto, e ci sono delle situazioni in cui anche io sinceramente sono pronta ad abbracciare anche delle zone d'ombra, in nome di qualcosa di giusto, di un'ingiustizia oppure di una giustizia casereccia. Qui però sinceramente non sono particolarmente d'accordo. La protagonista di questa storia è Carrie Faye Brown, come vi ho detto, che si è trasferita da poco nello Utah, in una cittadina fortemente religiosa, come sapete lo Utah, mormone, eccetera, eccetera. Ogni volta che ne cito magari qualcuno si arrabbia. Il punto è che semplicemente ci sono certe situazioni negli Stati Uniti che alcune realtà religiose vanno fortemente a minare quelle che sono la vita di tutti i giorni delle persone, magari facendoli sentire in colpa per andare dal dottore, per curarsi, andare dallo psicologo, oppure ancora per utilizzare i contraccettivi, sposarsi, eccetera, eccetera. Quindi, sono realtà molto più complicate. Carrie Faye Brown non è molto chiaro, diciamo, la sua situazione religiosa, però sappiamo che ha avuto un sacco di figli. Lei è una ragazza madre, praticamente, ha 3 figli e un quarto in arrivo. E come se non bastasse, la cosa è ancora più complicata. Tutti questi figli sono di un uomo che ormai è diventato il suo ex compagno. Uno dei suoi figli è a vivere, è mantenuto dal suo compagno. Il tutto diventa veramente difficile da gestire. Dover mantenere, dover tenere a bada tutti questi figli, anche a livello di tempo, da sola, è molto complicato, senza contare tutta la parte economica e senza contare che Carrie vuole tentare di riprendersi l'affidamento di quel figlio che al momento è con il suo ex compagno. Ciò vuol dire una battaglia legale che ovviamente aumenta ancora di più il costo e i soldi di cui lei teoricamente dovrebbe avere a disposizione, così come ha dei tempo. Se poi ci mettiamo che Carrie è anche incinta, la cosa diventa ancora più complicata, perché vuol dire che trovare un lavoro sarà difficile, perché così come in Italia è molto difficile trovare un lavoro quando sei incinta. Addirittura a volte fai fatica anche a trovare, non lo so, la casa in affitto se vedono che sei incinta, cose così, perché temono che tu dopo non li paghi, li butti lì dentro e non ti possono più buttare fuori. Capisco, è una situazione molto complicata, però è complicata da entrambe le parti, ecco, diciamo così, possiamo stare tranquilli. Per quanto riguarda il lavoro, molto spesso se sei in età, diciamo, da figli, molto spesso o ti fanno firmare contratti in bianco, dimissioni in bianco, oppure ancora così per non pagarti la maternità e tutto. Negli Stati Uniti non c'è la maternità, non c'è maternal leave dove sei pagato, quindi insomma tu non stai lì al lavoro e ciaone. Però c'è un altro problema: la maternità negli Stati Uniti costa tutto. Costante, anche se tu hai un buon lavoro che magari ti copre quasi tutta la maternità, ci sono delle parti del fatto che tu vai in ospedale che magari, non lo so, partorire ti può costare anche 20.000 dollari nonostante l'assicurazione. In questo contesto, ovviamente, la vita per Carrie è complicata. Quindi Quindi Harry c'ha bisogno dei soldi, un sacco dei soldi, mantiene tutti quei 40-50 ragazzini che c'ha, purtroppo costa soldi e tempo. A Harry quindi serve una cosa, un lavoro e soprattutto la benedizione di Gesù Cristo che non fa più arrivare i ragazzini. Certo, se Gesù oltre a mandare tutti questi ragazzini magari gli mandava pure due spicci dei soldi, non è che avrebbe fatto tutto questo problema, Gesù un po'. Tutti questi religiosi che capito, di contro la contraccezione, fate bambini, fate così, ma aiutate sta gente con tutti questi ragazzini oppure ve ne lavate le mani? Perché a me sembra un po' la seconda. Harry così inizia a cercare un lavoro e la cosa è ancora più complicata visto che non ha alcuna specializzazione specifica, quindi non è una di quelle lavoratrici altamente formate che quindi possono fare dei lavori molto specifici e cose così, il che rende il tutto ancora più complicato. Inizia a fare dei colloqui, però Harry ha una capacità, è molto eloquente, sa parlare, sa convincere, sa prendere la fiducia delle persone, il che è un bene in generale, un po' un male in questa situazione. Lei infatti fa un colloquio per quanto riguarda una casa di riposo. È affidabile, simpatica, insomma, poi una madre, si prende cura dei figli, in una situazione del genere ci potrebbe anche stare. Come va a finire? Carrie ottiene il lavoro, cosa che di per sé sembra quasi una buona notizia, ma in realtà purtroppo non lo è, soprattutto per quanto riguarda la proprietaria, Mina Paiela. Lei è la proprietaria di questa casa di riposo, lavora lì e prende Carrie per lavorare in ufficio. Mina è una donna asiatica e il motivo per cui io ve lo specifico è perché secondo me questo dettaglio ha avuto un valore nella ricezione del caso per quanto riguarda l'opinione pubblica. Inizialmente il clima tra Mina e Carrie è fantastico. Mina la trova veramente una donna fantastica, tranquilla, gentile, sempre disponibile, che dà davvero il massimo sul lavoro. E da parte sua Mina non è che è un capo cattivo che vuole sfruttarla il più possibile, capendo che dall'altra parte c'è una donna che ha bisogno del lavoro. Quindi anche se tu gli chiedessi 50 ore in più di straordinari non pagati per paura di perdere questo lavoro, magari te ci rimane. Lei quindi tenta di aiutarla come può. Vede che lavora bene, vede che dà il massimo e quindi le dà una promozione, le dà un aumento di stipendio. E non basta perché da lì a poco diventano tutti gli effetti delle amiche. Mina prende veramente a cuore la situazione di Carrie, tutti questi figli, un bambino in arrivo e tenta di aiutarla come può, ovvero è un'ottima lavoratrice e quindi le fa fare carriera. Nonostante ciò, però, Carrie è in arretrato con le bollette. I soldi, nonostante l'aumento, nonostante il lavoro, non bastano. E infatti si ritrova con degli arretrati per quanto riguarda l'affitto, le bollette. Carrie prendeva uno stipendio di circa 30.000 dollari l'anno, che non era tantissimo, non è pochissimo, però se ci mettete tre ragazzini, uno in arrivo, più tutta la roba, tutto il cucuzzaro, ovviamente sono un sacco di soldi. Così Carrie inizia a stare dietro con i pagamenti e inizia ad accumulare debiti su debiti. E Carrie non ne parla con Mina. Decide un po' di sistemare le cose a modo suo, decide di trovare una soluzione. Il suo lavoro lì, nella casa di riposo, non era occuparsi degli anziani, ma era occuparsi dei conti. Lei si occupava principalmente della parte computer, quindi parte informatica, teneva i conti, scriveva i conti, spostava i soldi dal conto magari di Mina a quello di fornitori, pagava le cose, eccetera, eccetera. E Mina era una signora un po' in là con l'età, non sapeva bene come fare con il computer, c'era poi inoltre pure una password, quindi era qualcosa di totalmente escluso, diciamo, per lei e tutto. E questo è stato un atto di estrema fiducia da parte di Mina nei confronti di questa lavoratrice, di questa persona che è diventata amica con il tempo. Da parte di Carrie, però, diventa un'aria di caccia a tutti gli effetti. Se da una parte Mina si fida, dall'altra parte Carrie c'ha un obiettivo: rubarle pure l'anima. Carrie ha bisogno dei soldi e quindi decide che, visto che lei si occupa di questi conti, decide di fare un po' una roba creativa. L'idea che c'è Carrie, quindi, purtroppo, è un'idea del cazzo. Il suo lavoro era quello di trasferire il denaro da un conto di Mina a quello dei fornitori. Carrie decide di fare una cosa. Uno di questi conti non lo trasferisce, prende 500 dollari e lo trasferisce verso un finto conto che in realtà è il suo. E quindi se frega i 500 dollari. Inizialmente, la prima volta va tutto bene, nessuno se ne accorge, lei ritorna al lavoro col cuore in gola, dice: Madonna mia, mi hanno beccato che qua e là. Nessuno si è accorto di niente, quindi usa questi soldi per i bambini, li manda a scuola, a calcio, gli fa fare sport, gli compra un vestito e tutto sembra andare per il meglio. E questo purtroppo è un problema, perché il fatto che nessuno l'abbia scoperta dà a Carrie una sorta di sicurezza, la sicurezza di poterlo fare di nuovo, perché dice: tanto non se ne accorgeranno, ho fatto una volta, famolo due. Carrie quindi inizia a rubacchiare quella, tanto è sicura che Mina non sa nemmeno usare il computer, quindi capirai, prima se ne accorge. Inoltre inizia a essere totalmente paranoica, ok che Mina non sapeva utilizzare il computer e tutto, però magari gli altri sì. Quindi inizia a fare in modo di rimanere sempre il più possibile in ufficio, essere la prima che arriva e l'ultima che se ne va. E io sinceramente qui rimango un pochino con le mani in mano, ma scusami, ma c'hai tutti questi CV, ma stai da loro. Se devi batter sangue amaro così per 500 dollari, forse non è la soluzione giusta. Anche perché devi stare lì sempre, oh mio Dio, potrebbero entrare in ufficio, de qua de là c'è qualcosa che non torna. E qui arriva un altro problema. Vi ricordate che Carrie era incinta e stava aspettando il quarto figlio? Ecco. Arriva il quarto figlio. Prima o poi questa doveva partorire. Carrie, cioè, ma tu sei dimenticata, sto ragazzino, cosa credevi succedesse? Uscisse così al volo e faceva una sfilata e se ne ritornava da solo direttamente a casa dall'ufficio. È normale che questo doveva nascere. Quindi, boom, piombo in ospedale. E qui, purtroppo per Carrie, c'è un'amara sorpresa. Ovvero, non è possibile fare un parto naturale, è necessario un cesareo. E questa è una brutta notizia per Carrie, non tanto per quanto riguarda diventare madre in un modo o nell'altro, io non ne so abbastanza, quindi non ne ho idea, credo che sia una questione mix tra la scelta e la situazione migliore a livello medico, poi ci sono molte molte polemiche su la violenza ostetrica, ovvero l'idea dei medici che semplicemente perché sei madre devi soffrire l'anima, devi mortacci loro, perché altrimenti non sei una brava madre, quindi non ti danno antidolorifico, ti fanno fare il modo più difficile per poter partorire dove soffri l'anima e ti spacca tutto, sto ragazzino. Quindi quello è un problema reale. Per il caso di Carrie, però, queste informazioni non ci sono. Il motivo per cui diventa un problema per lei il parto cesareo è uno, o meglio due. Uno, il primo è a livello economico. Un parto cesareo negli Stati Uniti aumenta di tantissimo il costo dell'assicurazione, anche se sei coperto, perché una parte la paghi sempre. Quindi è molto probabile che tu, boom, vai in ospedale, fai un parto naturale, magari devi pagare, non lo so, 3.000 dollari se sei coperto da una buona assicurazione. Ma se tu fai un taglio cesareo è molto probabile che tu ti ritrovi a pagare magari 10.000 dollari perché stai più tempo in ospedale, occupi più tempo il letto, hai bisogno magari del respiratore, del post-operatorio, del, non lo so, la trasfusione, l'operazione, la sala operatoria, devi pagare l'affitto, l'affitto dei medici. Quindi sono tutte cose che fanno lievitare letteralmente il costo di quell'operazione. Inoltre c'è un secondo motivo, ovvero vi ricordate che Carrie faceva di tutto per rimanere il più tempo possibile nell'ufficio per controllare tutto? Ecco, questo ovviamente la porta lontana per diversi giorni, perché ok, che non ci si mette tanto, però c'erano dei giorni che doveva rimanere a casa, lei lì in ospedale. Questa è una terribile notizia per Carrie, per tutte e due le motivazioni, quindi anziché essere felice del suo ragazzino, gli viene corpo. Ma gli viene corpo ancora di più quando a trovarla va qualcuno. In infatti bussa alla porta Mina, la sua datrice di lavoro. Mina va lì, le fa un regalo, le chiede come sta, le fa le congratulazioni per questo nuovo bambino che è arrivato e le dice di stare tranquilla, di prendersi tutto il tempo necessario per andare in ufficio. Così Carrie le dice: ma tu dove stai andando? Come mai sei passata di qui? E Mina le rivela che in realtà sta per passare in banca. Perché? Perché in realtà sembrerebbe che i conti non tornano. Mina le dice che è tranquilla, che sicuramente ci sarà stata qualche discrepanza, che qualcuno lì della banca ha fatto un casino, quindi le tocca pure andare lì a chiarire le cose, che è rottura di scatole. Mina non ha minimamente idea che in realtà questo problema sia reale e che insomma il problema sia lì davanti ai suoi occhi, ovvero che è rubacchiata qua là un sacco di soldi. Quindi è convinta che sia un problema della banca. Ma appena Mina esce dall'ospedale, c'è qualcosa di assurdo, ovvero Carrie scappa letteralmente dall'ospedale, nonostante non sia abbastanza il tempo, teoricamente doveva rimanere ancora ferma, roba così, scappa letteralmente dall'ospedale con la bambina in collo. Prende la neonata in braccio e scappa così, i punti che si potevano aprire appena lei faceva un passino di troppo. E cosa succede dopo? Qui arriva la cosa complicata. Carrie torna tranquilla al lavoro, va lì, torna in ufficio, si mette lì a propriarsi di qua, cazzo di scrivania che ci aveva tanto accollata, ma a un certo punto c'è un problema, che non è suo, ma un problema generale. Le colleghe le iniziano a chiedere se ha visto Mina, perché da un po' di giorni che nessuno l'ha vista. Carrie fa la vaga, io Mina, ma chi è? Ma io l'ho vista, ma chi è? Boh, non lo so, guarda un socco che non la vedo. Pochi giorni dopo però c'è una scoperta. In una zona della città, infatti, trovano una macchina totalmente abbandonata con dentro un corpo. Il corpo è sul sedile del passeggero e c'è tanto sangue, c'è un colpo di pistola alla testa. Ma ben lì per lì i poliziotti sono dei rincoglioniti, santi Dio, danno per scontato che lei si sia tolta la vita, questo corpo di questa donna dentro la macchina. Però si è tolta la vita da sola dentro una macchina, colpendosi da dietro la testa, così, tipo. comodissimo proprio, guarda, una pacchia. Però si rendono conto che forse non ci hanno capito un cazzo quando scoprono che in realtà l'arma non c'è. Cioè, che cosa che pensavano? Questa boom, si spara, poi dopo va a buttare la pistola in giro da qualche parte. Cioè, dai, complimentoni, complimentoni. Un applauso per la polizia degli Stati Uniti, sempre geniale, fantastica, meravigliosa, super impeccabile. Ecco, la polizia capisce che forse, forse così, la butto lì, l'azzardo, forse quella persona dentro la macchina non si è tolta la vita da sola. E scoprono anche la sua identità. È Mina. Qui però fanno una scelta giusta, chiamano la scientifica, ma non solamente la scientifica, quella là che si occupa dei corpi, tipo CSI, se avete presente, ma una scientifica, ma di un altro tipo, ovvero contabile forense, ovvero Mina sembra una donna amata da tutti, quindi inizialmente hanno detto, vabbè, chi è che c'ha dai con questa signora? Una signora tranquilla, tutta caruccetta, tutta brava, di una certa età, chi c'ha, chi è, che nemici ci poteva avere, non lo so, la gang del quartiere. Quindi hanno pensato, vediamo la parte finanziaria. Quindi sono andati a vedere nei conti forensi tutte le parti economiche, se magari c'era qualcuno che a cui lei aveva prestato dei soldi, oppure che magari con cui lei aveva un debito, tutte delle cose così. C'era qualcuno che la voleva morta per coprire i suoi inganni? Certo che c'era, non lo sapevamo, è Carrie! E infatti lì la scienza forense scopre una cosa, che i conti non tornano. Ci sono dei conti che teoricamente dovevano essere trasferiti ai fornitori, ma in realtà sono stati trasferiti sul conto dei Gary, una cifretta così come 20.000 dollari. Certo, 20.000 dollari non è una grossa somma, però per togliere la vita a una persona mi sembra infinitamente piccola. Poi non che ci sia la somma perfetta, per carità, non sto di quello. La polizia quindi che cosa fa? Va a casa dei Gary. Toc toc, chi c'è? E guardie. La polizia va lì a indagare, va un po' a ispezionare le cose e vede anche i vestiti. Ci saranno magari dei vestiti che possono contenere delle prove, magari delle prove ematiche, oppure ancora dell'altro. E infatti proprio lì la polizia scopre un paio di pantaloni dove ci stanno dei segni di polvere da sparo. Qui la polizia si rivolge a una persona, visto che anche lì non trovano nessun'arma, c'è qualcosa che non torna. Quale arma potrebbe aver utilizzato Carrie? E così la polizia va a fare una visita a una persona, Matt Misino. Oh mio Dio, Matt Misino! Oh, so, state a dire che cazzo è Matt Misino, ci avete ragione. Lui è l'ex fidanzato di Carrie, ovvero il padre di tutta qua che ha arrestato dei ragazzini. E lui chi è? È un poliziotto, ce l'aveva quindi una pistola. A quanto pare lui è stato nello stato dello Utah, lì dove sta Carrie, per un certo periodo di tempo, non indefinito. Su questa parte la storia non è veramente molto chiara. Non si sa perché stanno stati insieme, forse era affidamento per vedere i figli, i ragazzini. Non si è capito. Però si sa una cosa, che Matt Misino si è portato a pistoletta intorno, cioè che ci doveva fare, sinceramente? Vabbè, queste sono cose da poliziotti che portano, stanno in fissa con porta l'arma in giro, che magari sì, può sventare magari qualcosa di pericoloso, però diciamo ci stanno un sacco di opportunità che questa cosa finisca male, 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 soprattutto in America dove i ragazzini stanno sempre con queste cose in mano, vabbè. Lui dice che in realtà quando è stato lì da Mina, nello stesso stato, gli è sparita sta pistola per un po' e non si sa insomma se fine abbia fatto, lui ne ha vista per un po'. Pure qua, fio mio, cioè, vogliamo veramente dare un'arma a persone così che non sanno manco ritrovarsi il culo nelle mani? Io alzo le mani, sinceramente, vabbè. Però alla fine la ritrova, la consegna alla polizia e la polizia si mette lì a spennellare, analizza tutto e che cosa trova? Trova il DNA di Gary. Perché molto spesso, non so se lo sapete, però molto spesso questi dettagli così, succede che o c'è DNA da contatto, però che viene ritenuto molto meno probabile, perché magari, non lo so, è stata toccata 3 mesi fa qua roba, così quindi non è una traccia, non è in età e a volte è semplicemente anche trasferibile, tipo io ho dato la, che ne so, una, ho graffiato te e domani, che ne so, vado a prendere una pistola e magari ci lascio il DNA tuo. Però ci sono anche altri tipi di DNA molto meno difficili da fraintendere, tipo per esempio il sangue. E molto spesso succede che quando uno spara, se non è capace, il rinculo dalla pistola gli sfragna qua tutta la mano e quindi si fa male come un coglione, così. Fortunatamente, perché così almeno ci sono le prove. E quindi, insomma, non si sa come, perché o quando, ma ci sta il DNA della nostra cara Carrie sopra questa pistola. Ci sono magari ancora dei dubbi perché la polizia dice: ma non è che niente, niente, sto Misino magari ha aiutato a fare qualcosa, sono fregati sti sorti. Però qui arrivano due testimoni che dicono di aver visto proprio attorno a quell'auto una donna che camminava tutta sciancata così, che stava a prendere il fazzoletto, l'ha infilato là dove si mette benzina e stava a tentare di dargli fuoco, forse per far esplodere la macchina, non si sa. Loro l'hanno vista e gli hanno detto: vabbè, ma che sta a fare da poco a tutto, ma qua ci va a esplodere a tutti, ma che sei scema? Lei l'ha sentita, si è accorta che è stata beccata e quindi scappa via tutta sciancata così. In maniera abbastanza veloce, però si teneva quasi lì all'altezza della pancia e la descrizione corrisponde esattamente a quella di Carrie. Quindi, cosa è successo? A quanto pare, quando Carrie scappa dall'ospedale, va direttamente a casa della signora di Mina e l'aspetta nascondendosi dentro il garage, dentro la sua auto, nel sedile di dietro. Quando Mina quindi entra nella macchina e si siede, c'è alle spalle nascosta Carrie, che infila la pistola tra il sedile e il poggiatesta, quella parte di dietro, e spara un colpo. A quanto pare, secondo la ricostruzione, mentre fa tutte queste cose, ha la neonata accanto a sé. Cioè, ok che è una neonata, non può capire cosa sta succedendo, però ma come cazzo ti viene in mente, santi Dio? Carrie, dopo aver fatto sta cosetta, rimane là e decide di aspettare la sera, uscire, guidare la macchina tranquillamente al buio, buttare il corpo di Mina nel lato del passeggero e poi buttarlo da una parte da fuoco e fa esplodere la macchina. Guida la macchina, la butta in un parcheggio, tenta di dargli fuoco, non ci riesce perché viene beccata e alla fine, boom, viene arrestata e viene arrestata accusata di omicidio di primo grado. Però qui c'è un altro problema, ovvero le prove non sono dirette, sono circostanziali e quindi la pena diventa più breve. Questo unito ad appropriazione indebita, alla fin fine Carrie ottiene 30 anni di galera, che in realtà verranno alla fine successivamente ridotti ancora di più, roba del genere, poi viene messa fuori per libertà vigilata, ritorna in galera, in casino. Ma proprio qui arriva il dilemma etico che vi dicevo. La cosa che mi ha fatto più strano, sinceramente, mentre facevo ricerche per questo caso, è stata l'opinione pubblica statunitense. Perché questo caso, nell'opinione pubblica, viene conosciuto come un atto d'amore. E ora stai dicendo, atto d'amore perché? Cioè, Mina che ha aiutato questa donna che era una ragazza madre? O chi? L'opinione pubblica statunitense all'epoca, circa una ventina d'anni fa, si è fortemente mossa per far ridurre al più possibile la condanna a Carrie. Il motivo è che consideravano il fatto che avesse tolto la vita a Mina come un atto d'amore per continuare ad avere i suoi figli, per avere l'affidamento. E a me, sinceramente, questa lettura ha messo abbastanza i brividi. Cioè, io avrei assolutamente capito di appellare questo caso e di aver tolto la vita a una persona come atto d'amore se quella persona fosse una minaccia diretta per i tuoi figli, che ne so, un uomo violento, un marito che fa del male ai tuoi figli, che li vuole rapire magari o cose così, o vuole farti del male. In quel caso l'avrei assolutamente capito, certo sarebbe rimasta una cosa sbagliata a livello etico, però sarebbe stata legittima difesa. Ma in un caso come questo, come puoi appellare tutto ciò? Vabbè, dategli meno anni perché è un atto d'amore. Quella è una signora che si è affidata ciecamente a dare un'opportunità a un'estranea per aiutarla, è stata ripagata togliendole la vita semplicemente perché si è affidata e voi volete ridurre la pena a quella che ha commesso una roba del genere. E io sinceramente ho dato una lettura. Negli Stati Uniti non è troppo strano, ecco, il fatto che spesso purtroppo i reati commessi contro le persone nere, così come asiatiche o tutte le persone che non vengono classificate come bianche, vengono un po' liquidati come vabbè, ecco, robetta da meno, a volte non processati o a volte chi è colpevole gli danno anche una pena molto più leggera. E recentemente si è parlato sempre di più di quanti atti le persone asiatiche abbiano subito e non abbiano mai ottenuto giustizia. Per tante motivazioni, ovviamente il razzismo statunitense prima di tutto. E io sinceramente ho dato una lettura a questa cosa, voi ditemi che cosa ne pensate. Questa reazione, insomma, del popolo nell'appellare tutto come un atto d'amore da parte di Carrie è dovuto anche al razzismo. Come puoi appellare tutto ciò come un atto d'amore quando sta poraccia non gli aveva fatto niente, anzi, la stava aiutando? E magari può darsi pure che scoprendo tutto ciò manco la denunciava. Che ne sappiamo noi? Quindi, quanto è brutto, sinceramente, chiedere una diminuzione di pena anche perché, cioè, nonostante tutto, gli hanno dato meno di 30 anni per aver tolto una vita a una signora e non aveva fatto niente, l'aveva solamente aiutata. E soprattutto, i figli adesso ce li verrà o no? Perché io spero, sinceramente, che si vistiano lontano 18.000 anni luce. Perché, ok, che il padre è rincoglionito e se perda la pistola, però pure una madre che fa ste robe non mi sembra proprio il caso. Questa era un po' la mia visione, ma voi cosa ne pensate? L'avete letta come me questa cosa? Oppure pensate che l'atto d'amore sia considerato un'altra cosa, il motivo per cui chiedono una minor pena? Ma in ogni caso, cioè, si poteva risolvere diversamente, santo cielo, non mi sembra proprio che questa azione di Carrie fosse l'unica maniera per salvare il tutto. Quindi, non lo so, sono un po' spesata. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fino a qui, lasciatemi qui sotto un emoji di una macchina oppure scrivete macchina. Grazie mille ancora per essere stati con me, e grazie per i like, i commenti e noi ci vediamo al prossimo caso.